Proviamo ad approfondire questo tema in compagnia dell'autore di Stadi d'Italia, la storia del calcio italiano attraverso i suoi templi, ovvero Sandro Solinas, che ringrazio per aver accettato il nostro invito telefonico.
Grazie a voi. Sono felice di poter scambiare due parole sull'argomento.
Allora, io dicevo, in Italia, insomma, lo stadio è sempre stato e probabilmente sempre sarà, nonostante magari anche un po' di calo d'affluenza negli ultimi anni, ma un luogo mistico, di culto, profano, mi verrebbe da dire.
Ma lo è senz'altro, comunque rimane lo scrigno di ricordi per tanti italiani, è un luogo di aggregazione sociale, è un elemento che non può mancare nelle nostre città. Ultimamente ha anche preso piede, comunque si è sviluppato un discorso diverso, viene visto come un fattore di successo o insuccesso per le squadre, per la capacità di generare redditi e quindi di conseguenza anche vittorie. Però a me piace parlarne, analizzare la struttura proprio come luogo di aggregazione, di sedimentazione di emozioni, che lo è stato un po' per tutti noi, insomma.
Noi anche ieri, ovviamente, sulla scia della notizia che la Fiorentina dovrà lasciare il Franchi almeno per due stagioni, dovrà allontanarsi dal suo storico stadio, dal suo campo di casa, dalle famose mura amiche, stiamo un po' sentendo anche il parere dei tifosi, no? C'è chi ovviamente sente, come dire, la casa da abbandonare come una casa che andava, come dire, rinnovata, e quindi apprezza la via che ha intrapreso il comune di Firenze. C'è chi invece dice si doveva cambiare tutto, si doveva fare tutto ex novo. In generale, però, il Franchi è un impianto che per davvero è legato alla storia non solo della Fiorentina, ma del calcio italiano.
Ma sì, senz'altro, che qualche volta non siamo noi capaci di apprezzare o valutare appieno la bontà di una struttura. Nel caso di Firenze, dell'Arena di Nervi, è lampante la cosa, perché si trattò di rivoluzione allo stato puro, se pensiamo a questa forma simmetrica tanto, tanto insolita, gli elementi strutturali che erano lasciati quasi polemicamente in vista, la plasticità di quelle scale elicoidali, non solo, la novità anche della tribuna a sbalzo che ripeto era qualcosa di completamente nuovo, la torre di Maratona. Cioè, Nervi nel suo lavoro e poi anche più tardi, qualche vent'anni dopo, con lo stadio Flaminio a Roma, mostrò la possibilità di eludere, come dire, gli schemi allora fissati per quello che era il profilo degli stadi, ma anche nell'utilizzo dei materiali tradizionali, che ripeto, il cemento era qualcosa di quasi rivoluzionario. Stiamo parlando, ricordiamoci, del 1930, e più di altri stadi, probabilmente quello di Firenze ci ricorda un po' come anche gli stadi siano proprio, come dire, quasi una parabola del genio, della sregolatezza del nostro paese. È una storia molto italiana, che parla forse anche di errori, di degrado, di eccessi, di esagerazioni, però è anche una storia che parla di talento, di gloria, nel caso di Nervi piuttosto emblematica e palese.
Ora scendo un pochino più nel tecnico, ma è da considerarsi uno stadio da salvare? Cioè, lei, pensando al Franchi, pensa che l'operazione di restyling sia quella più corretta, oppure anche in virtù del valore storico e culturale di cui faceva accenno poc'anzi, insomma, cioè, qual era la via più giusta da percorrere? Giusto il restyling?
La cosa non è semplice, nel senso che va a urtare un po' quello che è una diversa sensibilità riguardo a questo, che strutture preesistenti. Bisogna da una parte tenere conto di quelle che sono le testimonianze a livello storico, sociale, architettonico di una struttura, in questo caso eccellente, e dall'altro ovviamente tenere anche conto di quelle che sono le esigenze attuali di una struttura, di quelle che deve servire. È una questione che è venuta fuori recentemente, 3 anni fa, con l'approvazione dell'emendamento sblocca stadi, che riduce drasticamente il ruolo della soprintendenza nell'individuazione di quegli elementi e di cui praticamente, se non ricordo male, recita proprio così, di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme di dimensioni diverse da quelle originarie di questi elementi. Ora immaginate riprodurre, dire vabbè, manteniamo lo stadio di Nervi, però lo rimettiamo magari 500 metri più là, più piccolo nelle dimensioni. È una cosa che a me fa, non so se ridere o piangere, però capisco perfettamente che c'entri un po' la questione, perché appunto bisogna riflettere sul più ampio tema del riconoscimento del patrimonio architettonico, ma anche storico, perché poi gli stadi non hanno solo un valore appunto di architettonico o sportivo, parlano anche del quartiere, parlano del territorio, della comunità, quindi va salvaguardata la cosa, ma bisogna evidentemente tenere conto anche di chi pensa che debbano sostanzialmente essere utili, e ci mancherebbe che non fosse così. Tutto questo lungo discorso non per eludere la domanda, ma per sottolineare come la questione non sia di poco conto tra chi li vuole buttare giù, chi li vuole fare nuovi e chi invece li vuole mantenere così come sono. Poi c'è l'aggravante o comunque la peculiarità per quel che riguarda lo stadio fiorentino, che c'è questa posizione della famiglia Nervi, e vale il discorso anche, ripeto, per il Flaminio di Roma, dove la capacità di intervenire, la possibilità è molto più limitata che non altrove.
È vero, e infatti insomma noi, per quanto riguarda il Ministero dei Beni Culturali, il MIBACT, insomma abbiamo sentito molto parlare in questi anni del Franchi, perché appunto viene considerata l'opera del Nervi qualcosa da tutelare. Con ironia, i fiorentini, anche un po' salaci, come sanno essere solo gli abitanti di questa città, hanno un po' ironizzato, no? su questo monumento, che però nessuno va a vedere per il valore di monumento, viene soprattutto utilizzato appunto per le partite di calcio, quindi come dire, qua lo spirito fiorentino va un po' in polemica con la posizione del Ministero dei Beni Culturali. Ma Nervi, che forse i fiorentini non conoscono nemmeno così tanto, era considerato ed è tuttora considerato un genio nel suo campo. All'epoca era considerato sicuramente, ci ha detto, ha fatto cose storiche, e ancora oggi lo è considerato.
Ma sicuramente poi è difficile coglierlo a distanza di tanti anni, la bontà della sua opera, insomma, che poi è stata anche ripresa altrove nel mondo, ma Nervi non si è poi cimentato in arene sportive, non più di tanto, a parte lo stadio romano, poi c'è stato il palazzetto dello sport per le Olimpiadi del 60 a Roma, però di fatto non rimane comunque un genio che ha utilizzato la sua opera altrove. C'è stata una bellissima mostra che era credo itinerante, comunque l'ho vista a Roma, al Maxi di Roma, 7-8 anni fa, che veramente lasciava a bocca aperta per anche chi come me è un profano, perlomeno in senso stretto, nel senso che non sono un architetto, preferisco analizzare le strutture sportive da un punto di vista storico, è stato capace comunque di farmi apprezzare la bontà della sua opera. Poi comunque nel caso fiorentino mi sento di poter fare un'eccezione, perché davvero rappresenta un unicum, insomma, e poi se ve lo dice un pisano, insomma, dovreste fidarvi, nel senso che comunque se viene apprezzato anche da quelli che sono magari rivali storici, vuol dire che la struttura è veramente valida. Certo, occorre farla convivere con le esigenze attuali, e questo capisco che è veramente il punto centrale, focale della discussione, non tanto sul valore o meno della struttura, che è sicuramente eccezionale, quanto sulla giustizia, diciamo, sulla possibilità e l'opportunità di mantenerla viva, perlomeno in questi termini.
Certo, deve essere funzionale, no? Spesso si dice che nel 2023, anche se a me fa sempre ridere, no? Quando si dice nel 2023 non dovrebbero succedere queste cose, probabilmente lo dicevano anche nel 2002, nell'82, nel 72 e via discorrendo, però effettivamente questo è uno stadio che a livello di comodità espone il tifoso invece a un po' di dolori, mettiamola così. Ad esempio penso al famoso tema della mancanza di una copertura, e quindi alle grandi piogge a cui uno è costretto a esporsi se vuole andare a vedere la Fiorentina, magari anche in determinati periodi dell'anno. Quindi...
Sì, sì, mi perdoni se la interrompo, ma è un discorso che riguarda purtroppo anche gli stadi costruiti 70 anni dopo, no? 60 anni dopo, all'italiano, a dimostrazione, come si dice, che col tempo si impara, che col tempo non si impara nulla, no? È quasi un gioco di parole, perché certo, comunque gli stadi costruiti per il mondiale italiano, che io ricordo ahimè abbastanza bene perché insomma, avevo già i miei 20 anni abbondanti, e quindi quegli stadi che sono stati costruiti sì, privi di copertura, con una visibilità molto ridotta, con la pista attorno al campo, ma soprattutto privi di quegli elementi che in termini di come si dice di sostegno per, a livello mediatico, a livello anche di contenimento dei costi di gestione, di manutenzione, sarebbero divenuti di via breve indispensabili se non obbligatori per legge, perché non c'è stata nessuna attenzione al post evento, come invece è stato altrove, se penso allo stadio del centenario costruito ad Atlanta per le Olimpiadi, cos'era, mi pare del 96,
sì.
È un impianto che ha cambiato pelle 20-30 volte a seconda delle proprie esigenze, della disciplina praticata. Poi ci sono stadi come quello, l'Arena Johan Cruyff di Amsterdam, che è un esempio luminoso di come ci si possa autosostenere in termini di energetici, voglio dire, mentre da noi hanno dei costi veramente proibitivi, sono dei costi per le comunità e quindi per tutti noi, quindi è un aspetto che non va tenuto poi in secondo piano, perché negli ultimi 200 anni negli ultimi 20 anni sono stati costruiti più di 200 stadi in Europa, soltanto 5 in Italia, di quei 20 miliardi di euro soltanto 200 milioni in Italia, però bisogna tener conto che l'Italia ha delle capacità in questo momento e delle priorità ben diverse da quelli che sono altri paesi, che magari sembrano anche meno ricchi, perché la Turchia e la Polonia sono i paesi dove più si è costruito arene sportive, forse ai nostri occhi non sembrano così ricchi, però una riflessione si impone. In Italia anche costruire 10 gradoni come a Pordenone non è stato possibile, si è preferito spostarsi a Fontana Fredda, che magari sarà anche 7-8 km lontano, non lontanissimo, però che un capoluogo di provincia ritenga opportuno non costruire uno stadio, per quanto piccolo, è qualcosa che deve fare riflettere.
Ecco, citato la Polonia, la Turchia, peraltro la Fiorentina è stata recentemente in Turchia e lo stadio del Sivas, che probabilmente non è una delle big d'Europa, è molto bello, e abbiamo avuto modo insomma di vedere uno stadio moderno in un luogo che insomma è lontano, no? Appunto dalle rotte del grande calcio. Prima parlava dei quartieri, no? Diceva lo stadio è anche sempre legato a quello che è il quartiere che poi lo ospita. Ovviamente gli abitanti di Campo di Marte, che è il quartiere che ospita lo stadio Franchi, come dire, in più di un'occasione hanno fatto presente un po' di esasperazione, mi passa il termine, ovvio che una domenica sì, una domenica no, insomma è un clima infuocato quello che si respira, infuocato ovviamente in senso buono. Oggi c'è forse anche più la tendenza a costruire lo stadio in periferia, penso all'Allianz Arena di Monaco, di Baviera, ma anche la stessa Johan Cruyff Arena a cui faceva riferimento prima non è proprio in centro ad Amsterdam. Secondo lei è giusto tenere oggi uno stadio nel centro cittadino, comunque nella parte pulsante della città, oppure virare verso la periferia è un qualcosa di più sostenibile e anche più utile per far sì che l'impianto risponda a determinate esigenze?
No, io ritengo che il calcio debba essere posizionato all'interno della comunità più che del territorio, delle città, però il mio è un giudizio di parte,
di cuore,
il lato emotivo, no? della questione, quindi magari lascia in secondo piano tutto ciò che a livello logistico invece avrebbe più senso. Ma quello che è importante, che poi la sfida futura di queste arene, le arene che verranno, sempre messo che verranno, perché in Italia ci stiamo muovendo veramente molto lentamente, queste strutture devono essere comunque capaci di generare delle sinergie con il quartiere e con la città in cui sono ospitate, cioè non c'è un'unica formula, bisogna le funzioni giuste per integrare le arene sportive sono varie, dal commercio, la ristorazione, i musei, le strutture sanitarie, bisogna tenere conto dipende in buona parte dalle esigenze della zona in cui lo stadio si inserisce. Ora io la zona di Campo di Marte forse non sarà proprio centralissima, in alcune zone, come per esempio appunto lo stadio di Pisa, vicino a dove mi trovo io, è già pieno di strutture ricettive per i turisti, e quindi forse costruire uno stadio, una ristorazione all'interno non avrebbe senso, magari lo avrebbe più in altre zone più decentrate. Mm-hmm. A me, devo dire la verità, gli stadi fuori dal centro urbano mettono molta tristezza, li vedo più vicini delle popolazioni che magari fanno dell'efficienza una propria cifra, una propria caratteristica. Io quando vado allo stadio, e non è detto che ci debba andare con la macchina, preferisco andarci a piedi, in bicicletta, può essere anche l'occasione per... mi piace anche annusare l'aria dello stadio, nel senso del match, della
clima,
gara. Quindi, per una serie di fattori lo vedo sempre bene, mi piacciono quegli stadi nazionali popolari. Ma poi penso che, non so, mi pare così, mi fa il Brentford, mi pare, no, che l'anno scorso ha esordito nella Premier League, è tornato dopo tantissimo tempo nella massima serie. Il nuovo stadio l'hanno costruito in una piazza praticamente triangolare, quindi mancano gli angoli, quasi manca la tribuna perché non c'entrava. Quindi ora andare a costruire uno stadio in una piazza ristretta fa capire che tutte queste ettari di terreno per zone prefiltraggio, tornelli o controlli, non è una cosa tanto logica. Se ci pensiamo, da noi è una cosa che ormai diamo per scontato. Io proprio l'altro giorno ero allo stadio di Livorno a vedere questa bellissima zona, questo quartiere molto molto
l'Ardenza,
e che viene veramente violentato da queste cancellate, queste comunque divisioni che non abbelliscono senz'altro il quartiere. Bisognerebbe pensare, secondo me, sarebbe più preferibile andare verso quasi una rivoluzione quasi di pensiero, no? Verso queste strutture, però lo capisco perfettamente, è più un desiderio campato in aria, perché non ha senso. Uno stadio pensato per il calcio non sarà mai come un teatro, non sarà nemmeno come uno stadio per il rugby, che poi è lo stesso stadio, perché non mi ricordo se mi pare a Firenze che non hai giocato, ma comunque lo stesso stadio per due spettacoli diversi. Sembra quasi che debba cambiare quasi il contesto anche a livello logistico all'interno. Dispiace un po' per questo.
Sicuramente sì, anche perché poi insomma far convivere più realtà all'interno dello stesso stadio potrebbe essere anche un'occasione. Sandro Solina, la saluto però veramente in un flash. Vorrei sapere il suo stadio preferito a sto punto.
Aiuto, qui rischiamo di fare notte, perché è una domanda veramente non facciamo notte, le facciamo in forma ristretta nella risposta. Ma a me piacciono gli stadi che abbiano un carattere, un'identità, una storia, una tradizione. Non necessariamente mi piacciono le grandi arene. Spesso, quasi per provocazione, dico che lo stadio che a me piace di più è il campo sportivo di Orbetello, parlando di 10 gradoni scoperti. Quindi, però, se pensiamo che da una parte è confina col muro, le mura spagnole dell'assedio ancora delle truppe del Mazzarino, dall'altro c'è l'idroscalo da cui Balbo faceva partire le sue trasvolate oceaniche, e poi c'è questa laguna che sembra sospesa nel tempo e nello spazio. Capite bene che nei 10 gradoni non è quello che rende fantastico questo stadio. Poi
assolutamente
mancano stadi eccellenti, è inutile andare a cercare le arene tecnologicamente avanzate, perché da noi non ce ne sono. Anche quella juventina, che da noi forse sembra
un'astronave,
poi di fatto a livello europeo si perde un pochino nel grigiore. Non è certo uno stadio all'avanguardia, anche se gli standard italiani sono questi.